benvenute e benvenuti a tutti. Non si sente niente forse.
Il microfono sì, ora si sente bene.
Ok,
iniziamo col botto.
Il mio forse no.
Ti passo il mio.
Eccoci qua, benvenute e benvenuti a tutti. Siamo su Radio Banda Larga in diretta. E state ascoltando I Amazones, siamo alla nona puntata, siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo con una frase di Olympe de Gouges, che visse durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, allora scambio il microfono. Ecco, appena detto, nona puntata. In questa puntata, come per chi ci segue su Amazon e su Facebook, saprete bene che parleremo del movimento suffragista, delle suffragette, delle suffragiste, poi parleremo del per quale motivo ci sono due nomi distinti per indicare insomma le diverse donne appartenenti al movimento per il suffragio in Gran Bretagna nell'Ottocento e nella prima metà neanche del Novecento. E insomma, però noi, come promesso l'altra volta, visto che come sempre siamo qua a correre per riuscire a dire tutto, abbiamo concluso la puntata non potendo parlare di Emily Dickinson, quando abbiamo parlato appunto del movimento suffragista americano.
Ne proviamo a parlare oggi.
Esatto, perché abbiamo letto soltanto una poesia rapidamente, quindi diciamo giusto due parole e poi così il calcio nel sedere e torniamo in vecchia Europa. E quindi allora, Emily Dickinson, due cose rapide, perché anche oggi ovviamente abbiamo un sacco di cose da dire, non possiamo approfondire troppo. Emily Dickinson nacque nel 1830, morì nel 1886 ad Amherst, luogo appunto del Massachusetts negli Stati Uniti, in cui visse fondamentalmente tutta la sua esistenza. Emily Dickinson, così ante litteram, prenderà insomma in maniera letterale le parole poi che scriverà nel 1928 per le sue conferenze all'Università di Cambridge Virginia Woolf, dicendo: sì, una donna ha bisogno di una stanza tutta per sé per poter lavorare, per poter di fatto esprimere se stessa e avere un occhio diciamo critico e analitico nei confronti del mondo e appunto della poesia, della scienza e così via. Come dicevo già l'altra volta, è fatto alquanto, come dire, molto patriarcale e molto sbagliato riferirsi alla poesia di Emily Dickinson come poesia romantica. Lei non fu affatto romantica, non nel senso che possiamo intendere di poesia romantica.
Diciamo non appartenente al romanticismo.
Esatto, anzi fu assolutamente, come dire, una poetessa che guardava al futuro nella sua composizione, molto dadaista, molto spesso, era molto impertinente anche nel suo dialogo con Dio, era una donna dotata di grandissima ironia, che visse appunto gran parte della sua esistenza nella sua stanza, una stanza che però non era una prigione, come molti hanno scritto, niente affatto, anzi lei la considerava un punto speciale, privilegiato, dal quale appunto dalla sua finestra poteva guardare il mondo con occhi diversi, con occhi più più aperti al mondo attraverso appunto questo specchio magico che era la sua finestra. Di lei direi ancora un'altra cosa prima di farti leggere la poesia, ne leggeremo due o tre se ce la facciamo. E appunto una cosa che non si sa molto è che Emily Dickinson, ma come abbiamo visto anche per quanto riguarda altre donne nel corso della storia patriarcale, che il loro sentimento d'amore, di affetto e anche di attrazione sessuale per le altre donne viene costantemente rifiutato, viene costantemente represso, e noi ovviamente siamo qua per riportarlo alla luce.
Sì, certo.
E il caso di Emily Dickinson è emblematico in quanto lei si innamorò e scambiò lettere infuocate con Susan Gilbert, che era la cognata, lettere che si scambiarono fondamentalmente per tutta l'esistenza di Emily Dickinson. E quindi insomma,
ok,
leggiamo
allora,
una poesia adesso.
Leggiamone una. Allora, molta follia e saggezza divina per chi è in grado di capire. Molta saggezza, pura follia, ma è la maggioranza in questo, in tutto, che prevale. Conformati, sarai sano di mente. Obietta, sarai pazzo da legare, immediatamente pericoloso e presto incatenato.
insomma, anche qui Emily Dickinson ci vuole, mi mette fondamentalmente un po' alla berlina il patriarcato e nello specifico anche la condizione obbligata della donna, che quando parla, quando si rende visibile, fondamentalmente viene considerata pazza, viene considerata folle, e oggi vedremo nella maniera ancora più specifica in che maniera le donne venivano appunto così marcate come folli, come deliranti, ogni volta che dicevano il giusto, fondamentalmente. Allora, leggo ancora questi pochi versi per poi sentire il primo brano della giornata, di questa puntata, e qua appunto di nuovo è l'ironia di Emily Dickinson che emerge da questo piccolo testo, da questo piccolo frammento, fondamentalmente, riguardante appunto la religione, la fede in senso patriarcale. E lei scrive: la fede, bella invenzione, per gentiluomini capaci di vedere, tuttavia, in casi di emergenza, saggia scelta, i microscopi. Insomma, quindi la fede, di nuovo lei ci fa capire, ci fa comprendere dalle sue parole che è un po', come dire, un'invenzione del patriarcato, è un'invenzione creata ad hoc per tenere sotto scacco gli uomini e le donne, poi nella maniera ancora più specifica le donne.
Allora, andiamo con il primo brano della giornata, sono i Goldfrapp con Olala da Supernature del 2005.
Buon ascolto.
Eccoci su Radio Banda Larga in diretta, nona puntata di I Amazones. Ancora in sottofondo abbiamo i Goldfrapp.
Sì, esatto. Niente, chiedevo, siamo in diretta.
Sì,
giusto?
sì.
Vabbè, oramai
Eccoci
voi avete
qua.
Capito che noi ne abbiamo sempre una, quindi insomma, siamo sempre qua in
E che da poco che facciamo tutto da sole, per cui ci mandiamo in diretta, ci registriamo, ci salviamo, ne facciamo di tutti i colori.
Con un minimo di cognizione, ma sì, allora.
Allora, adesso abbiamo un personaggio
che si lega bene tra l'altro a Emily Dickinson, in quanto Emily Dickinson nelle sue poesie fa notare bene quanto il suo legame con la scienza, anche con un linguaggio tecnico scientifico, fosse importante. Lo stesso è per questa donna straordinaria che è Lydia Becker.
Allora, lei fu una biologa, una botanica e un'astronoma, e visse tra il 1827 e il 1890. e scrisse dei libri proprio per chi stava imparando l'arte della l'arte o comunque l'argomento della botanica, botanica per neofiti o neofite e osservazione delle stelle sempre per neofiti o neofite. E lei ebbe una corrispondenza molto ampia con Darwin, a cui mandò le sue ricerche e contribuì con esse alle pubblicazioni e studi dello stesso Darwin. Allora, nel 1869 pubblicò sul giornale scientifico De Belgravia un articolo intitolato, attenzione perché è un titolo veramente notevole, sulle supposte differenze tra la mente dell'uomo e della donna con attenzione alle necessità educative. E questo titolo del testo fu modificato da uomini, appunto, che negarono la presa di posizione e distinzione della Becker tra uomini e donne, chiamandolo semplicemente sulle supposte differenze nelle menti dei due sessi dell'uomo. Ecco, mentre l'originale era differenze tra la mente dell'uomo e della donna, qua diventa sulle differenze delle menti dei due sessi dell'uomo, cioè come se l'uomo in sé,
esatto,
avesse
l'uomo,
due sessi.
Esatto, l'uomo poi scritto maiuscolo chiaramente, uomo inteso così come universale neutro, ma che di neutro ha ben poco, insomma, citando Cavarero, il mostruoso neutro in cui in quell'uomo non ci sta affatto, la donna viene semplicemente soppressa e dimenticata. E questo appunto è un caso notevole.
E appunto, e questo titolo cambiato, trasformato, mostruosizzato direi,
sì,
dimostra questa costante ossessione maschile, diciamo, di negare alla donna la sua indipendenza come soggetto, fingendo che appunto in quel man, in quell'uomo con la U maiuscola ci sia anche la donna come universale. Comunque sia, discusse Lydia Becker questa sua ricerca al BAS, che è la British Association for the Advancement of Science, che nonostante la radicata misoginia, notare che la prima donna presidentessa della BAS ci fu nel 1966 soltanto, e qui stiamo parlando di metà fine dell'Ottocento, comunque sia la BAS era abbastanza all'avanguardia nel permettere l'accesso annuale a delle conferenze alle donne. Però attenzione, le donne erano ammesse solo a certi incontri, quelli più popolari, e soltanto se ricoprivano posizioni sociali di spicco, o meglio ancora se finanziavano l'associazione, come è naturale e ovvio. Diciamo che più si va avanti nella scoperta della storia sommersa delle donne, più veramente queste piccolezze, queste bassezze vengono fuori.
Sì, assolutamente. Poi ci si rende conto come veramente più torniamo indietro, come abbiamo detto già durante puntate fa, parlando di Medioevo ad esempio, di come i pregiudizi riguardo al Medioevo, secolo buio, secolo terribile, fu in realtà un secolo molto più prospero per quanto riguarda la soggettività femminile rispetto ad esempio al Rinascimento. Quindi è proprio come dire, più ci allontaniamo dalla preistoria, più ci allontaniamo dal femminino sacro, più le donne perdono completamente la loro possibilità di essere soggetti.
Certo, e poi ricordiamo che l'Ottocento fu un'epoca di recrudescenza mostruosa del patriarcato, basti pensare anche solo ai concetti di Lombroso e di tutti i vari scienziati o pseudoscienziati della sua risma.
Sì, assolutamente sì, ma adesso poi tra l'altro che andiamo più a fondo anche leggendovi un brano di questo splendido articolo di Lydia Becker, che a suo modo rivoluzionario, poi rivoluzionario per noi, ma più che altro perché appunto, come detto, più andiamo avanti più è peggio, insomma è sempre peggio.
E quindi il presidente della BAS, questa associazione britannica per diciamo il progresso della scienza, nel 1832 si oppose definitivamente alla partecipazione delle donne a incontri scientifici considerati più seri di quelli popolari, perché a suo dire la presenza delle donne avrebbe rovinato tutto, rendendo l'incontro soltanto più per dilettanti e impedendo uno scambio filosofico-intellettuale tra uomini. Quindi proprio una misoginia patetica.
Simpatetico.
Ok.
E quindi sì, allora due cose prima di far partire il prossimo brano. Su questo articolo di cui leggerò un piccolo passo, per farvi capire che intelligenza, che capacità analitica e di comprensione del mondo e della struttura appunto sociale del patriarcato, ancora prima voglio dire del femminismo, quello degli anni 70, che mette nero su bianco la costruzione fondamentalmente umana, maschile, della società in cui viviamo, e quindi dei ruoli di maschio e di femmina. E appunto in questo suo testo, in questo suo articolo, che appunto espose poi alla BAS, Lydia Becker...
Ricordiamo magari di nuovo il titolo?
Sì, allora, sulle supposte differenze fra la mente dell'uomo e della donna, con attenzione alle necessità educative. Allora, in questo testo, appunto nel 1869, Lydia Becker afferma che non si può dimostrare una differenza naturale tra il cervello maschile e femminile, cosa che invece, come ha detto già Cristina Lombroso e chi per esso moltissimi altri pseudoscienziati fondamentalmente invece continuavano ad affermare, che il cervello maschile era fatto per dominare, era migliore, insomma, invece quello delle donne è più piccolo, non funziona tanto bene. Invece lei comprende bene come appunto è una questione di educazione, è una questione di socializzazione dei maschi e delle femmine a far sì che appunto una donna rispetto a un uomo abbia meno possibilità appunto di elevarsi dal punto di vista culturale, se, come abbiamo visto prima, non ha soldi, non ha quindi una famiglia prestigiosa che le permetta un avanzamento quantomeno maggiore rispetto ad altre donne magari della working class, quindi zone del popolo e così via. E come detto, lei dimostra come la differenza naturale fra cervello maschile e femminile fondamentalmente non esiste, ma che le differenze sono date da, come detto, una diversa socializzazione ed educazione. E questo articolo, fenomenale, perché assolutamente fenomenale per il tempo, fu ovviamente rigettato, venne considerato invece straordinariamente illogico, basato su un delirio. E questa la dice molto lunga su questa invidia, questa ferocia misogina del tempo, e non solo del tempo, ma che appunto, come detto, più andiamo avanti e più ci rendiamo conto che gli uomini veramente non ce la fanno, pur di opprimere le donne, se ne inventano di ogni, insomma.
Ecco, che dici? Leggiamo ancora.
Leggiamo assolutamente
ancora
il brano,
un pezzo,
sì.
In questo brano, e poi mandiamo il prossimo pezzo.
Sì, anche perché poi parleremo dell'attività, ovviamente, di suffragista e di rivendicatrice dei diritti delle donne di Lydia Becker.
Allora, ogni generale segno di distinzione che può essere oggi osservato tra la mente maschile e femminile va propriamente rintracciato nell'influenza che le diverse circostanze della vita hanno sugli individui, e non possono essere provate e considerate innate in ogni classe sociale e in virtù del loro sesso.
Insomma, meravigliosa Lydia Becker. Direi che possiamo sentire il prossimo brano, che dedichiamo al patriarcato e a tutti gli stronzi misogini e le serve del patriarcato. Lily Allen, Fuck You.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
Look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. How you find it? Do you so hateful. Cause there's a hole where your soul should be. You're losing control of it, and it's really distasteful.
Rieccoci qua, sempre in diretta su Radio Banda Larga, la nona puntata di I Amazones. E stavamo parlando di un grandissimo personaggio praticamente sconosciuto, Lydia Becker, che è appunto...
Sì, sconosciuta più che altro appunto per questa sua, per questo suo articolo di cui abbiamo appena parlato. Ovviamente non così sconosciuta per quanto riguarda invece la sua lotta per la rivendicazione dei diritti delle donne. Infatti, come scopriremo oggi, fu un personaggio assolutamente di rilievo e fondamentale per la lotta al suffragio e quindi le rivendicazioni delle donne. Ma allora, diamo un minimo di contesto storico. Siamo nel 1867, nel maggio del 1867, e Stuart Mill, il filosofo, fondamentalmente... Bisogna dire che però in l'Italia riuscì ad essere, come dire... più sul pezzo rispetto ancora alla Gran Bretagna, che si dice sempre tanto male dell'Italia, però da questo punto di vista, già qualche mese prima di questa proposizione che fece al Parlamento John Stuart Mill, con appunto le donne che rivendicavano i diritti al diritto al voto delle donne in Gran Bretagna, in Italia, ma ne parleremo, Salvatore Morelli con Anna Maria Mozzoni, un'altra femminista, invece qualche mese prima sempre dello stesso anno, già avevano fatto questa richiesta al Parlamento italiano. Ma allora, appunto, il contesto è questo: Stuart Mill con altre femministe aveva chiesto, appunto, aveva fatto un discorso in Parlamento in favore del suffrage bill. E quindi, appunto, affinché le donne potessero avere il diritto di voto. Questo diritto di voto poi scopriremo pian piano come passeranno, sarà giusto qualche anno affinché le donne riusciranno ad ottenerlo, prima al trentesimo anno di età e poi finalmente al ventunesimo anno di età. Ma direi che bisogna dire qualcosa assolutamente su Lydia Becker e la sua lotta appunto per i diritti delle donne. Lei fondò la Società Letteraria delle Donne di Manchester, quindi questo di nuovo legato all'educazione fondamentale, come abbiamo visto per Mary Wollstonecraft, per Olympe de Gouges, per Susan B. Anthony e Lucrezia Motte e le altre donne negli Stati Uniti d'America, che fondò questa società proprio per dire... È importante che ci sia un dialogo intellettuale per le donne, tra le donne e fondamentalmente tra le donne e gli uomini. Fu segretaria della Manchester National Society for Women's Suffrage dal 1867 fino alla sua morte. Questo di nuovo ad indicare il fatto che la lotta per i diritti delle donne non finisce mai. Le donne devono combattere per i propri diritti sempre, costantemente. Anche quando muoiono devono essercene altre dopo di loro che combattono, perché appunto non si arriverà mai se no alla parità. Fondamentalmente, non sicuramente in un assetto patriarcale. Ma direi di leggere questo piccolo brano prima di sentire appunto il terzo pezzo della giornata, in cui Lydia Becker afferma quanto sia importante che le donne abbiano la possibilità di votare e che quindi abbiano la possibilità di avere voce in capitolo a livello politico e automaticamente anche sociale. E lei dice infatti che l'esclusione delle donne dall'esercizio di voto, nell'elezione appunto dei propri rappresentanti del Parlamento, non è soltanto ingiusta, ma è assolutamente, come dire, lei utilizza un termine che fa piuttosto sorridere per il fatto che, come dire, con quella plomb inglese utilizzano sempre terminologie molto spesso non così forti, per dire appunto che è anche, come dire, come potrei tradurlo, diciamo, è una cosa ignobile, ma neanche ignobile, un fastidio, perché se non c'è la possibilità di votare, appunto le donne non hanno la possibilità fondamentalmente di parlare di sé, di essere un soggetto attivo. E lei appunto dice in questo incontro che l'opinione e la rivendicazione delle donne al voto dovrebbe essere garantita a tutti e a tutte, e negli stessi termini, sia agli uomini che alle donne fondamentalmente. E quindi appunto questo proprio per dire che se partiamo con l'educazione, quindi che le donne, come già diceva Mary Wollstonecraft, dovessero avere un'educazione pari a quella degli uomini per considerarsi appunto pari anche nelle loro relazioni sentimentali e amorose, così devono essere dal punto di vista politico.
Sì, ricordiamo l'ultima cosa su Lydia Baker, che in un altro articolo, oltre quello lo ripetiamo perché è talmente bello il titolo, oltre a sulle supposte differenze tra la mente dell'uomo e della donna con attenzione alle necessità educative, in un altro articolo Lydia Baker sostiene e dimostra che le donne sono capaci di raggiungere gli stessi risultati intellettuali degli uomini, e nota anche come la struttura accademica, quindi delle università, sia quella teorica che pratica e soprattutto in ambito scientifico, fosse modellata da una ferrea costruzione di genere basata sul potere maschile.
Esatto, sì, una analisi assolutamente lucida e che ante litteram, che va avanti nei tempi sostanzialmente, perché riesce a rendersi conto di con grande lucidità e capacità come la società appunto patriarcale sia costruita, sia fabbricata, non ci sia niente di realmente naturale. E vabbè, insomma, loro non arrivano a parlare di legittimità, però riescono a comprendere bene come ci sia qualcosa di storto, qualcosa che puzza fondamentalmente. E appunto adesso, prima di sentire il prossimo brano, diciamo soltanto una data che ci legherà invece al personaggio, alla donna di cui parleremo dopo, che è il 1874. Lydia Baker, oltre appunto ad essere segretaria della società appunto per il suffragio delle donne fino alla sua morte, girò per tutta la Gran Bretagna e oltre, proprio per far sì che le donne sentissero la voce di altre donne e comprendessero, arrivassero alla consapevolezza di dire: ah sì, no, effettivamente, cavolo, abbiamo bisogno anche del diritto al voto, non abbiamo bisogno soltanto dell'educazione, siamo soggetti, dobbiamo essere soggetti a pieno titolo legalmente. E quindi nel 1874 a Manchester, durante un suo comizio, sarà una giovanissima quindicenne, Emily Pankhurst, che sarà appunto il volto che è più riconoscibile, più riconosciuto del movimento suffragista, e poi diremo per quale motivo c'è una distinzione anche di nominativo tra suffragista e suffragette, che appunto fu Emily Pankhurst, che fu assolutamente folgorata dalla vista appunto e dal discorso soprattutto di Lydia Baker, che insomma riterrà fondamentalmente sua maestra e sua mentore.
Ebbene, sta già partendo in sottofondo il prossimo brano, che è Amy Winehouse con Valerie, dall'album Back to Black, che è l'ultimo album, poveretta, che ha fatto del 2006.
Sentite,
buon
questa
ascolto.
Voce stupenda.
Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie?
eccoci qua in diretta su Radio Banda Larga. Abbiamo parlato di Lydia Baker e adesso stiamo per parlare della icona per eccellenza del movimento per il suffragio femminile in Gran Bretagna.
Esatto, quindi.
Che è Emmeline Pankhurst.
Emmeline Pankhurst, esattamente. Emmeline Pankhurst che tra l'altro si sposò con Richard Pankhurst, che era un vecchio fondamentalmente, nel senso che aveva 25 anni più di lei, ma che fu attivo lui stesso e si conobbero appunto uno dei comizi di Lydia Baker e di altre donne che lottavano appunto per il suffragio. E quindi fu una lotta, come dire, finalmente a suo modo possiamo dire un rapporto fra pari, appunto. Emmeline Pankhurst nacque da una famiglia che fu politicamente attiva su più fronti per quanto riguardava i diritti umani, ma così come vedremo per quanto riguarda, in realtà non l'ho accennato, anche la stessa Emily Dickinson, lo stesso padre appunto, non aveva stima di lei ovviamente, però così la famiglia di Emmeline Pankhurst, pur avendo stima di lei, riteneva che, anzi il padre così sentì Emmeline Pankhurst quando era giovane, il padre pensava lei stesse dormendo, che se fosse un uomo, cavoli, cosa non potrebbe fare? Di nuovo appunto il pregiudizio sul fatto che, e non pregiudizio ovviamente, ma pregiudizio proprio per la società in cui viviamo, e cioè che se sei un uomo le cose le puoi raggiungere, se sei donna devi lavorare il triplo e magari non le raggiungi nemmeno, insomma. E appunto lei, come detto, fu folgorata, come detto prima, nel 1874 a Manchester durante il comizio di Lydia Baker, e portò avanti appunto da quel momento in avanti, lei stessa dirà, mi sono sentita suffragista proprio da quel momento in avanti e ho combattuto per tutta la sua vita, appunto perché le donne avessero consapevolezza di sé e lottassero per i propri diritti e per il proprio diritto al voto. Fu una donna colta, una giovane colta, perché fin da bambina lesse moltissimo e come dire, allo stesso tempo, anche lì di nuovo per connetterci invece alla puntata precedente in cui abbiamo parlato delle rivendicazioni del suffragio femminile negli Stati Uniti d'America, legato chiaramente anche al movimento abolizionista, appunto la stessa famiglia di Emmeline Pankhurst fu attiva anche nella lotta al razzismo, nella lotta appunto affinché la schiavitù venisse abolita.
Sì, tra l'altro la madre di Emmeline Pankhurst amava moltissimo la capanna dello zio Tom e diciamo che lo leggeva regolarmente o lo raccontava durante le feste dei figli e delle figlie, per cui proprio una famiglia che non stupisce abbia generato una figlia di questo genere.
Esatto, e poi ricordare ovviamente Emily Pankhurst, che sposò appunto tale Richard Pankhurst, ebbe 5 figli, 2 maschi, uno morì in giovane età, e 3 figlie, tutte e 3 la seguirono nel suo percorso di lotta appunto per il suffragio delle donne, per la rivendicazione dei diritti delle donne. Christabel, di cui trovate citazione appunto sulla pagina Facebook di I Amazones, in cui rivendica la dignità dell'essere donne, della soggettività femminile e della lotta per il proprio diritto di stare al mondo legale, politico e così via. E altre 2 figlie, Silvia, che direi la mia preferita, di cui magari spero di riuscire a dire qualcosa, e Adela, che è una contraddizione vivente, però amiamo anche lei, insomma. Ma allora direi che possiamo, prima di andare di nuovo ad addentrarci per quanto riguarda invece la lotta alla rivendicazione delle donne di Emmeline Pankhurst, di sentirci il prossimo brano,
che è di una autrice che io amo moltissimo, PJ Harvey, Down by the Water, dall'album To Bring You My Love del 1995. Eccola qua.
Buon ascolto. That little girl, so much to me, and now I moan, and now I holler, she'll never know just what I found, that blue-eyed girl.
Rieccoci, sempre in diretta su Radio Banda Larga. Oggi giornata speciale perché parliamo delle donne che lottarono per il suffragio universale femminile in Gran Bretagna.
Sì. Ogni puntata è specialissima comunque, sì.
Assolutamente. Stavamo parlando di Emmeline Pankhurst, che è proprio
il
volto iconico di questo movimento, si può definire, no?
Assolutamente sì.
Senti, ma sai dire di sicuro, ci dici la differenza tra suffragiste e suffragette o non è ancora l'ora?
Ma sì, diciamo che è l'ora, così poi entriamo più in merito, più che altro dando qualche data di questi movimenti, di queste associazioni create da Emmeline Pankhurst e altre donne. Allora, vi do due esempi, cioè due donne che una possiamo definire suffragetto, ovvero Emmeline Pankhurst, e una che invece definirei appunto suffragista, che è Millicent Garrett Fawcett, che appunto prese poi il ruolo come presidentessa dell'Associazione per il suffragio delle donne alla morte poi di Lydia Becker, che si potrebbe fondamentalmente, come dire, riassumere in un piccolo slogan, che appunto le suffragiste sono coloro che sono attente alla legge, coloro che cercano appunto di non in qualche modo mettere troppi bastoni fra le ruote, sono per il dialogo, sono perché ci siano appunto tanti comizi, hanno ancora, come dire, questa molto naif come cosa, a mio avviso, questa speranza che gli uomini parlando comprendano, perché utilizzino la ragione e si rendano conto che avete ragione, anche voi donne meritate qualcosa, avete qualche diritto, potreste averlo anche voi. E invece dall'altra parte abbiamo Emmeline Pankhurst, che venne chiamata appunto suffragette, un termine che poi c'è stata un'appropriazione, come dire, e riappropriazione del termine, perché veniva utilizzato in maniera ovviamente negativa dagli uomini, da coloro che invece non erano affatto favorevoli al suffragio e quindi al diritto al voto delle donne, che si erano stancate del dialogo, o meglio, il dialogo vedevano che non portava molto, che non riusciva a portare al raggiungimento dei diritti tanto, tanto desiderati, e quindi iniziarono appunto un tipo di lotta più fisica, quindi buttavano pietre sulle vetrine, incendiavano le buche delle lettere.
Erano come dei black bloc praticamente.
erano combattenti insomma di un certo spicco, non a caso appunto molte di queste donne, a parte il fatto che le stesse suffragiste venivano appunto picchiate anche quando le manifestazioni sono più pacifiche, quindi non troviamo assolutamente scusa alla violenza maschile nella maniera più assoluta, queste donne venivano picchiate, venivano trascinate e arrestate, appunto venivano trascinate in prigione, venivano poi costrette, anche perché appunto un'altra cosa che facevano oltre a questo tipo di combattimento realmente fisico, non facevano anche scioperi della fame, e quindi venivano fondamentalmente anche costrette alla nutrizione forzata, ed è cosa terribile, poi parleremo probabilmente anche durante la prossima puntata di un anno specifico, che è il 1928, su cui appunto andremo più ad approfondire i fatti storici, di come appunto questa nutrizione forzata fosse ovviamente terribile essere sottoposte a una cosa del genere, quindi non solo picchiate, non solo buttate in carcere, ma pure nutrite in maniera forzata. E appunto, allora darei due date, oppure tre, adesso vediamo quanto riusciamo a dire, perché ogni volta siamo qua a correre, vabbè. Allora, 1898, Emmeline Pankhurst fonda la Franchise Women's League, cercando di coinvolgere più donne possibile, appunto cercando l'esempio e guardando alla sua mentor, ovvero Lydia Becker, per far sì che ogni donna fosse consapevole che il diritto al voto fosse qualcosa che le doveva appartenere come soggetto, non solo per le donne sposate, ma anche per quelle rimaste nubili. Quindi appunto di nuovo femministe, diciamo, fino in fondo. E poi nel 1903 Emmeline Pankhurst cercò di aderire al Partito Laburista Indipendente, un partito laburista di cui anche oggi ne sta combinando di ogni, ma diremo nelle prossime puntate, che appunto non rifiutò la sua adesione al partito, perché, indovinate un po', perché donna. E poi, allora, nel 1903, quindi 5 anni dopo la morte del marito, Emmeline Pankhurst decide di fondare un'altra associazione, che è la Women's Social and Political Union, che appunto promuoveva il suffragio femminile, e le cui figlie, Christabel, Sylvia e Adela, ne fecero parte e furono appunto a capo anche di questa associazione che lottava per il diritto al voto delle donne. Bisogna dire che appunto nel Regno Unito questa la Women's Social and Political Union fu attiva dal 1903 al 1917 e lo slogan di questa associazione rispetto all'altra associazione di cui ho parlato, appunto del personaggio di Milsinger Fawcett, che era appunto più per il dialogo, in cui noi siamo le suffragette rispettose della legge, la Women's Social and Political Union, il suo motto era appunto fatti non parole, deeds not words, e quindi questa la dice lunga sul fatto che appunto il loro tipo di combattimento e di fisicità fosse posta al centro, no? Perché si erano appunto decisamente stancate di dover costantemente aspettare per raggiungere i loro diritti. Ma allora direi che dico due date, così poi passiamo oltre, visto che il tempo corre tantissimo. 1918 fu la Representation of the People Act, appunto del 1918, che concesse il diritto di voto a tutti gli uomini di età superiore ai 21 anni e alle donne di età superiore ai 30 anni. Questo per quale motivo? Perché appunto in questa maniera le donne non sarebbero mai state dello stesso numero o di numero maggiore rispetto agli uomini. Tra l'altro stiamo parlando del 1918, quindi dopo la prima guerra mondiale insomma gli uomini erano stati anche decimati dalla guerra, e quindi il governo non poteva certamente permettersi una struttura non ferocemente patriarcale al contempo, quindi è stato come dire un acquisimento di diritto fino a un certo punto, perché come dire, se soltanto le donne oltre i 30 anni possono votare, gli uomini, visto che possono votare dai 21, insomma saranno sempre maggiori nella presa di decisioni e come rappresentanza. Dobbiamo aspettare il 1928, e questo accadde qualche mese prima appunto della morte di Emmeline Pankhurst, che quindi non vide la legge affermata appunto e della Representation of the People, l'equal franchise, in cui appunto le donne, anche di loro di età superiore ai 21 anni, potevano finalmente votare.
Che dici? Mettiamo il prossimo brano?
Direi
allora
di sì, mettiamo
okay.
Il prossimo brano.
Allora abbiamo Dusty Springfield con The Took of Love del 1967, una canzone che tutti conoscono, alla fin fine tutti hanno già ascoltato almeno una volta, e che è stata scritta dal compositore americano Burt Bacharach.
Esatto, allora sentiamoci The Look of Love. Buon ascolto.
The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, you've got the look of love. It's on your face, the look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I've found you, don't ever go. I love you so.
cari, eccoci qua sempre in diretta su Radio Banda Larga. Il tempo sta iniziando a scorrere non a nostro favore, perché abbiamo sempre tantissime cose da dire. Allora, abbiamo ancora da dire qualcosa su Emmeline Pankhurst?
Allora, direi passiamo... direi di passare a un'altra donna simbolo, che fu, come dire, una delle devotissime di Emmeline Pankhurst. E come che, dire, sì.
Ecco, che è Emily Wilding Davidson, nata nel 1872, morta nel 1913. Allora, dunque, possiamo dire che venne arrestata e incarcerata per vari reati, tra cui, vabbè, lasciamo perdere i dettagli, comunque, e soprattutto per il suo attivismo politico.
Sì, assolutamente per il suo attivismo politico, insomma.
Ok, allora, la data cruciale è proprio quella in cui lei è morta, il 1913, perché sistemò una... perché il 4 giugno del 1913, al derby di galoppo di Epsom, Emily Davidson fu travolta dal cavallo di Re Giorgio V, perché, diciamo, abbiamo delle immagini dell'epoca, la si vede slanciarsi verso il cavallo per afferrare le briglie, e aveva certamente con sé la bandiera viola, bianca e verde della Women's Social and Political Union. Questa fu una morte assolutamente accidentale. Lei non aveva intenzione, possiamo dire anche non aveva intenzione di fare male al re, aveva solo voglia, diciamo, di... oppure
sì,
no?
Sì, no, allora il suo desiderio fu, appunto, come detto, di prendere le briglie del cavallo e in un evento così pubblico in cui c'era presente appunto il re, mostrare la bandiera bianca e viola del movimento suffragista, delle suffragette.
Ecco,
di
però
Emily
oltre Pankhurst, questo non voleva fare.
No, affinché appunto la causa avesse una certa visibilità, come abbiamo detto prima, la distinzione tra suffragette e suffragiste è molto importante. Allo stesso tempo, ovviamente, nel caso specifico qua di Emily Davidson era proprio quello di dare visibilità più possibile al movimento del suffragio femminile, anche perché al tempo, nel 1913, questo derby era videato, quindi era questo fondamentalmente il punto, e quindi sarebbe andato on air un po' in tutto il mondo, e quindi questo avrebbe dato una visibilità non indifferente al movimento delle donne.
Ecco, soltanto che capitò che lei rimase impigliata nelle briglie del cavallo e morì per pochi giorni dopo per le lesioni subite.
Esatto, non è un caso infatti che appunto verrà poi considerata fondamentalmente martire del momento delle suffragette, del movimento delle donne, ma venne considerata martire in maniera molto negativa invece dagli uomini, di una misoginia devastante, dallo stesso squallido re, che per lui questa morte non fu altro che una noia che gli aveva rovinato il derby. Insomma, donne, ma che diavolo, ma state a casa, fatemi da mangiare, non mi rompete, no? Fondamentalmente, chi se ne frega se tu sei morta per avere dei diritti, per essere un soggetto, insomma. Ma appunto lei muore in questo anno e The Suffragist, il giornale The Suffragette, scusate, delle suffragette, come tanti altri giornali, perché sono moltissimi i giornali che in questo periodo vengono stampati di pubblicazione appunto femminili, e nel senso di rivendicazioni femminili, venne appunto commemorata perché fu appunto un personaggio assolutamente fondamentale. E questo da dire perché la sua morte portò, appunto, come ho detto prima, nel 1918, quindi qualche anno dopo la sua morte, alla concessione del diritto di voto alle donne di età superiore ai 30 anni. Quindi non fu, cioè, come dire, è stata una morte terribile. Lei non aveva intenzione di morire, perché era una combattente e non aveva intenzione di morire, ma allo stesso tempo la sua morte fu tale, insomma, la risonanza dal punto di vista anche mondiale fu tale che il governo non poté più fingere che nulla stesse succedendo in Gran Bretagna. Ma allora direi che possiamo sentire il prossimo brano rapidamente, per poi, insomma, dire le ultime due parole e dare un po' di riassunto di questa puntata, in cui c'è sempre, come dire, sempre tantissimo da dire, che mi strappa
allora,
i capelli.
Allora, abbiamo una cantante poco nota, che però a noi è piaciuta perché fa reggae, di origini caraibiche, che si chiama Jean Adebambo, e abbiamo questo brano, I Want to Make It With You, dall'album Reaching for a Gold del 1981. Eccola, esatto. In ascolto.
Buon ascolto.
I may be climbing on rainbows, but baby, it shows.
eccoci in onda in diretta, stiamo per finire e eccoci qua.
Sì, ora abbiamo la musica che non ci sovrasta, quindi riusciamo ancora a parlare.
E abbiamo parlato di Emily Wilding Davidson e della sua morte tragica, diciamo, durante questo...
Sì, assolutamente sì, durante il derby fu morte,
questo
però...
palio inglese.
Esatto, fu morte però, come abbiamo detto, che divenne assolutamente politica. Fu una morte simbolo che portò appunto nel 1918 a una... insomma, finalmente a una legislazione del voto delle donne, anche se, come abbiamo detto, dovranno aspettare il 1928 perché anche le donne di età insomma superiore ai 21 anni, non ai 30, potranno finalmente votare.
Ecco, e vogliamo concludere con una serie di pensieri di Sylvia Pankhurst, una delle figlie di Emily Pankhurst.
Esatto.
E dice: combatterò il capitalismo anche se mi uccidesse. È sbagliato che le persone come te siano a loro agio e ben nutrite mentre intorno a te nel mondo c'è chi sta morendo di fame. E ricordiamo che fu comunista e antifascista negli ultimi anni per combattere soprattutto per l'indipendenza dell'Etiopia dall'Italia.
Esatto, sì, nel senso lui fu sempre comunista e antifascista. Vedremo invece nel caso di Adela, cioè non lo vediamo perché ovviamente il tempo stringe, quindi non so, leggetemelo, scusate tantissimo, che passò da essere un'anarchica ad essere poi un'estremista di destra, ma questo non è il caso. Sylvia Pankhurst fu una donna che io appunto apprezzo moltissimo come politica, come suffragetta e come appunto rivendicatrice dei diritti, non soltanto poi delle donne, perché appunto lei combatte per i diritti di tutte e di tutti, soprattutto anche dei lavoratori e delle lavoratrici. Fondò addirittura un giornale, più di uno in realtà, appunto un giornale comunista per la rivendicazione sociale dei diritti appunto anche del potersi vedere, riunire, parlare appunto dei loro diritti dei lavoratori e così via. Ebbe appunto uno scontro poi durante la sua vita con Emily Pankhurst, la madre, che la rifiutò perché lei ebbe una relazione con un uomo con cui ebbe un figlio e non volle mai sposarsi. E quindi Emily Pankhurst, che a suo modo in realtà era comunque in realtà legata a un certo tipo di conservatorismo morale, invece appunto vide la cosa non in senso positivo, perché lei poteva essere tutto quello che voleva ma doveva sposarsi, insomma. Però allora direi che mancano 2 minuti e quindi possiamo concluderla qua, tanto la prossima puntata sicuramente riprenderemo appunto il 1928, anno in cui, come ho detto, le donne in Gran Bretagna finalmente riescono ad avere il diritto di voto esattamente come gli uomini, cioè all'età di 21 anni.
E poi anticipiamolo, è l'anno in cui esce un libro speciale, che è quello di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé.
Sì, il testo, come vi ho detto, verrà pubblicato l'anno successivo nel 29, ma è il 28 appunto a Cambridge che Virginia Woolf appunto in questa serie di lezioni parlerà appunto di questo testo fondamentale anche poi per il successivo femminismo. Ma il tempo stringe tantissimo
e quindi noi,
insomma,
vi salutiamo
sì.
E vi lasciamo andare con il nostro sottofondo che è di Case Langvers, Atomic Number, che è un pezzo che a noi piace tantissimo.
Esattamente. Noi ci sentiamo in replica allora giovedì dalle 5 alle 6 sempre su Radio Banda Larga, e il prossimo lunedì
in diretta dalle 2 alle 3 sempre.
La decima puntata. Esatto.
Ciao a
buona giornata a tutte e tutti. Ciao.